In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città d'origine. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore. La prima parola che ci diciamo è quella dell'augurio del Buon Natale. Con questa parola nella nostra mente, nella nostra memoria, vengono evocate scene, momenti della vita e più vari, più diversi, e anche le circostanze più varie a seconda dei momenti del percorso della nostra vita. Nell'insieme però il tutto è legato al fatto fondamentale di una nascita, e di per sé la nascita è l'affermarsi della vita in una particolare circostanza. Leggendo il Vangelo vediamo che Luca ha una grande preoccupazione. Ha la preoccupazione di farci sapere che ciò di cui parla è un fatto che è veramente accaduto. Perché è facile, c'erano molti già racconti di Salvatore nel tempo di Luca. Però è tutta gente che raccontava di sé, celebrava di sé, ma poi, come tutti, morivano. E i seguaci di queste persone avevano la stessa fine. Luca vuol invece dirti che il fatto è veramente accaduto, ed è per questo che cita i nomi più rappresentativi in quel momento, che indicano un'epoca, come allora anche adesso l'epoca in cui in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra c'è una persona che guida, indica in qualche modo un'epoca. Allora era l'unico modo di raccontare. Addirittura egli racconta di persone che erano famose allora, ma poi il ricordo di loro è così diminuito che adesso troviamo i loro nomi solo qui. Che significa che Luca indica come il giudizio degli uomini sia molto variabile, e sia molto precario, e quindi anche la gloria semplicemente umana è destinata, come nata, a morire. La persona di cui lui parla, invece, è una persona che entra, potremmo dire, silenziosamente nella storia umana. Non desidera fare del clamore, non desidera imporsi con la sua superiorità, ma colui che è nato è una persona che vuole essere semplicemente come tutti gli altri uomini. È una persona singolarmente che entra nello spazio umano, entra nella condizione umana e sua intenzione è percorrere, potremmo dire, il cammino, il percorso dell'esistenza dell'uomo. Nel grembo di una donna, per primo percorso dell'infanzia, lo sviluppo e così via. Ecco che Luca desidera presentarsi l'inizio della storia di Gesù in mezzo agli uomini. Un fatto unico nella storia. E quindi un momento in cui il tempio ha subito una rotazione. Se prima, potremmo dire, si ripeteva l'infinito, quindi il grande cerchio del grande ritorno, adesso invece il tempo ha subito, potremmo dire, un cambiamento di percorso. E quindi ha subito una direzione e uno scopo. Questo è ciò che Luca intende dirci. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura, ci dice che ha riflettuto sul fatto. San Paolo non parla di pastori, di angeli, no. Egli va direttamente al valore dell'avvenimento che è accaduto. La grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. Il nocciolo della questione è la salvezza dell'uomo. Il punto decisivo che spiega tutto è questo affetto, questo amore, questa filantropia, no? Questo amore dell'uomo. O si può dire anche questa umanità del nostro Dio, quel punto. Per cui il nostro Dio, per salvare l'uomo, e quindi per manifestare pienamente l'amore all'uomo, si è inserito nello spazio umano, nella condizione umana, nel tempo umano, affinché la vita di tutti gli uomini fosse riscattata attraverso la vita di questo unico uomo che iniziava un nuovo percorso dell'umanità. Ecco il punto. Infatti San Paolo arriva alla conclusione: ha amato me e ha dato se stesso per me. Questo è il nocciolo del Natale. Occorre quindi che ciascuno di noi, certo, viene stimolato dalle luci, il canto degli angeli, i pastori, questo insieme di emozioni, però deve arrivare ad un nucleo che tocca la profondità del nostro io, della nostra persona, perché questo avvenimento è accaduto per questo scopo, perché se non accade questo, potremmo dire il tempo come ha divorato e ho fatto sparire tanti avvenimenti della storia dell'umanità, anche grandiosi, altrimenti anche per noi, in certo senso, la polvere copre ciò che invece è motivo del nostro riscatto, della nostra salvezza, ciò che è motivo della nostra nuova condizione umana, ciò che è motivo del nuovo modo di procedere della nostra esistenza, che proprio da questo punto trae ispirazione e forza per entrare a far parte e partecipare della vita di questo piccolo uomo, che però ha in se stesso la potenza e la forza di investire l'umano di tutti gli uomini di tutti i tempi, così passano i secoli, ma questo bambino nella sua forza di rinnovamento di umanità colpisce ogni uomo, rinnova l'esistenza di ogni uomo, e ogni uomo che accoglie la sua presenza diventa il luogo della nascita del bambino. Per cui ogni giorno, in qualche modo, diventa Natale per ciascuno di noi.